Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia, che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti vi tiene compagnia e vi racconta quello che succede nel mondo. Allora, oggi è una puntata un po' speciale perché è una di quelle puntate che facciamo di tanto in tanto dedicate a un unico argomento, che non è un argomento, non è una notizia di strettissima attualità, ma è piuttosto un tema di attualità che appunto andiamo ad approfondire. Il tema di oggi, come avrete visto dalla copertina, è quello che vi avevo promesso qualche giorno fa. Io in genere non mantengo le promesse, ma per questa volta ho deciso di fare un'eccezione, ed è appunto il Neuralink, quindi l'iniziativa, il progetto, il nuovo progetto di Elon Musk sull'intelligenza artificiale e più in generale il tema dell'intelligenza artificiale e il tipo di futuro verso il quale come umanità abbiamo scelto più o meno consapevolmente di dirigerci. Va bene. Tutto è iniziato per quanto mi riguarda qualche settimana fa, quando mi sono visto l'ultima intervista di Elon Musk da Joe Rogan, che è un'intervista molto interessante, che mi ha dato appunto lo spunto per fare questa puntata. È interessante soprattutto la prima metà perché appunto ci dipinge uno scenario di futuro che in parte è già presente, a cui non sempre siamo abituati a pensare, e che riguarda proprio l'interazione fra esseri umani e intelligenza artificiale. Elon Musk, penso lo sappiate già chi è, ma insomma, detto proprio brevissimamente, è l'imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense che si è inventato Tesla, l'azienda di auto elettriche, e SpaceX, l'azienda che invece mira a portare l'uomo su Marte e nello spazio in generale. È un genietto, mezzo matto, ma sicuramente visionario, e uno che ovviamente sa il fatto suo. E che cos'è Neuralink, appunto? Partiamo dallo spiegare appunto che cos'è questo nuovo progetto, che in realtà non è neanche così nuovo perché è nato nel 2016, quindi 4 anni fa, ed è un progetto che vuole creare un'interfaccia di comunicazione più rapida e diretta fra il cervello umano e i dispositivi digitali, al fine sia di potenziare il cervello stesso, sia di appunto permettere una comunicazione molto più veloce con le macchine e con l'intelligenza artificiale. Nell'intervista Musk descrive abbastanza accuratamente come funzionerà questo dispositivo, che per adesso è stato testato solamente sui topi e non ancora sugli esseri umani. Era previsto inizialmente che proprio nel 2020 iniziasse la sperimentazione sugli esseri umani, che a quanto ho capito, non è stato chiaro Musk su questo, però potrebbe essere stata rimandata di qualche mese. Fatto sta che l'idea di base è che ci venga rimosso un dischetto di cranio, proprio fisicamente, grosso quanto più o meno una moneta da 2 euro, e al suo posto venga inserita una placca di metallo da cui partono alcuni elettrodi che vengono come dei fili che vengono cuciti nel cervello, e che quindi vanno a interagire con le nostre reti neurali da una parte, e dall'altra parte la placca stessa poi comunica verso l'esterno con dei dispositivi che possono essere gli smartphone, può essere il cloud. E fatto sta che si crea appunto un costante flusso di informazioni fra la nostra scatola cranica, fra le nostre reti neurali e il mondo digitale. Inizialmente dovrebbe essere usata questa cosa per scopi terapeutici, quindi in ambito sanitario, per curare pazienti che sono afflitti da malattie neurodegenerative, come ad esempio l'Alzheimer o il Parkinson, o per ripristinare alcune funzionalità motorie di persone paralizzate, comunque andare a intervenire su persone con problematiche neurologiche. Questo però sarà soltanto il primo step, perché l'obiettivo a medio termine del progetto, che parliamo secondo Musk di 10-15 anni, è quello di creare un sistema che sia capace, appunto, da un lato di potenziare le nostre capacità cognitive, quindi sostanzialmente renderci più intelligenti, più capaci di alcuni specifici task, e dall'altro di permettere un dialogo sempre più rapido, diretto e senza mediazioni con le macchine. E non solo, sia con le macchine sia fra esseri umani attraverso le macchine. Tant'è che Musk immagina un futuro in cui, ad esempio, Potremmo fare tranquillamente a meno di parlare perché potremmo scambiarci semplicemente i pensieri come se fossero dei, cioè non come se fossero, come dei pacchetti di dati direttamente da me a voi e viceversa, senza il bisogno di trasformare questi pensieri in parole e in voce con una perdita anche di informazioni e di accuratezza. Robe di questo genere. E la cosa interessante di tutto ciò, almeno che mi ha fatto più riflettere è che Musk non è un fanatico dell'intelligenza artificiale, anzi, più volte in altre interviste l'ho sentito ripetere il fatto di avere un sacco di timori e di paure sul fatto che l'intelligenza artificiale possa prendere il sopravvento sul genere umano. E il suo progetto nasce proprio per scongiurare questo scenario, cioè l'idea di fondo è che, visto che già oggi le macchine sono più intelligenti degli esseri umani e che nel giro di pochi anni questo divario potrebbe diventare immenso e incolmabile, l'unico modo per restare al passo e non diventare degli esseri completamente inutili, con dei cervelli totalmente obsoleti, è quello di trovare una nuova interfaccia che ci permetta di fonderci in un certo senso con l'intelligenza artificiale, diventare in una sorta di simbiosi. E quindi trovare questa interfaccia che sia molto più immediata per poter stare al passo dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Quindi, mentre lo schermo di un telefono è un'interfaccia troppo lenta, avere qualcosa che direttamente comunica attraverso dal nostro cervello verso le macchine, verso l'intelligenza artificiale, è sicuramente un dialogo più rapido. E in realtà Musk non è neanche l'unico a immaginare scenari di questo genere, perché se vi leggete Homo Deus di Harari, parliamo all'incirca delle stesse cose. Fra l'altro, in tutto ciò c'è un aspetto interessante da chiarire, su cui abbiamo sempre fatto un po' di confusione, perché la differenza, cioè, ovvero la differenza fra intelligenza e coscienza. Nel senso che facciamo molta confusione fra le due cose perché nel nostro organismo queste due funzioni sono svolte presumibilmente allo stesso organo, che è il cervello, ma sono due robe molto diverse fra loro. L'intelligenza potremmo definirla come la capacità di risolvere un problema, mentre la coscienza è la capacità di riflettere su noi stessi, ovvero la consapevolezza di essere al mondo, la consapevolezza dei nostri pensieri e delle nostre sensazioni. Mentre sappiamo riprodurre artificialmente e ormai molto bene l'intelligenza, e sappiamo anche all'incirca come si è evoluta l'intelligenza e perché, non del tutto, ma insomma più o meno, della coscienza non sappiamo quasi niente, non la sappiamo ricreare artificialmente, cioè non riusciamo a creare delle macchine che siano consapevoli di loro stesse, e non abbiamo neanche idea di quale sia il momento evolutivo in cui sia comparsa, e soprattutto del perché sia comparsa, visto che non sembra presentare particolari vantaggi evolutivi. Sappiamo che anche altri animali ce l'hanno, meno sviluppata, ma hanno qualcosa di molto simile. Tipo le scimmie, gli elefanti, le gazze, però non sappiamo appunto come funziona e non ne sappiamo quasi niente ad oggi. Erroneamente, di questo ne parla Harari in Homo Deus, abbiamo sempre immaginato che il predominio delle macchine sugli esseri umani sarebbe avvenuto quando, in qualche scenario fantascientifico, le macchine avrebbero preso coscienza di se stesse. Quindi, a un certo punto, da questa intelligenza artificiale sarebbe scaturita come una scintilla, una nuova coscienza, e solo allora le macchine avrebbero appunto potuto decidere di ribellarsi ai loro padroni esseri umani e quindi di prendere il sopravvento. In realtà, questo è uno scenario che, a quanto ne sappiamo, è abbastanza inverosimile, proprio perché non sappiamo neanche se la coscienza e l'intelligenza siano due cose collegate oppure no. Il punto però, è che non c'è bisogno di questo salto evolutivo perché le macchine prendano il predominio del mondo, nel senso che potrebbero benissimo dominare il mondo senza il bisogno di nessun tipo di coscienza. Già oggi le macchine sono in grado di risolvere problemi e prendere decisioni molto meglio di noi in moltissimi campi, possiamo dire quasi tutti i campi, tant'è che gli lasciamo fare via via sempre più cose. E le macchine, fra l'altro, autoapprendono attraverso il deep machine learning, quindi sono in grado di sviluppare autonomamente ragionamenti sempre più affinati, ormai ben oltre la nostra capacità di comprensione umana. Quindi, più le macchine diventano intelligenti, più Ci sembrerà probabilmente sensato affidare loro sempre più decisioni, sempre più potere, finché affideremo direttamente a loro la gestione di qualsiasi cosa, e allora sarà in qualche modo compiuto questo passaggio di potere. E in questo scenario, che può essere, insomma, lo possiamo considerare anche distopico, si va a collocare appunto, cioè dobbiamo immaginare questo scenario come luogo in cui andiamo a collocare l'idea di Neuralink come appunto un tentativo di invece restare sul pezzo, di poter continuare a giocare la partita diventando alleati e simbionti dell'intelligenza artificiale. Ora, ovviamente ci sono un sacco di domande interessanti collegate a questo scenario e a tutto questo discorso. Ad esempio, la prima potrebbe essere: ma sta davvero succedendo questa cosa o è solo un'idea? E la seconda, come mai sta succedendo? Cioè, chi lo ha deciso questa cosa qua? E poi anche come mettiamo insieme questi scenari di futuro con gli scenari invece di collasso ecologico e tecnologico? Cioè, che relazione c'è? Cosa succederà veramente? E ancora, come mai ci fa così paura? Come mai ci fanno così paura questo tipo di scenari qua? Ma come vedete, abbiamo terminato i nostri 10 minuti canonici. Per cui vi devo salutare qua, però tranquilli che ho già preparato la seconda parte di questo episodio speciale che vi propinerò in qualche momento nei prossimi giorni. Quindi se la cosa vi interessa, appunto, scrivetemi pure commenti, domande specifiche e magari inserisco queste cose nella seconda parte. Quindi direi che niente, per oggi è tutto. Io, come ogni giorno, vi saluto e vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Io Me La Segno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti. No, domani no, perché è il 2 giugno, quindi a mercoledì. E vi ricordo, come ogni giorno, che chi si rassegna è perduto. Ciao.